Buongiorno a tutti, buonasera, buon 25 aprile a tutti ragazzi, ragazze, compagni, compagni, amici, amiche. Puntatona speciale di Straight Outta Cantina con zombie pitturati di rosso e con berrettino con piuma. Puntata speciale 25 aprile, festa della liberazione, 75esimo anniversario. Giornatona di Radiogramma, potete ascoltarvela su radiogramma.vado.li, radio.buridda.org, i due nuovi link super funzionanti. E giornatona pienissima, iniziata già molto presto alle 10, tutti operativi, con una bellissima trasmissione, c'è stata alle 10, dalla quale devo dire ho anche preso ispirazione per completare la selection per questa puntata di Straight Outta Cantina. Bellissima trasmissione in replica, sempre dico una replica di due giorni fa, dove c'era Ale che raccontava insieme ad altri interventi proprio la storia dei partigiani della resistenza, e io già avevo scaricato un po' di file audio di partigiani che raccontavano la loro storia e ho pensato di mettere insieme una puntata così. Già avremo un po' di vinili come al solito oggi e anche un po' di canzoni che comunque hanno sempre quello stile resistente, quindi ho preso qualcosa dal funk, perché ci sarà anche dopo la trasmissione alle 20 Cime di Funk, e quindi ho messo insieme un po' un mix così. Ho pensato di condividere con voi un po' di sembrava poco rispettoso condividere con voi un po' di contributi di partigiani, senza niente di troppo lungo e massiccio, ma proprio delle brevi interventi tagliati da dei più lunghi video che potete trovare su YouTube, fatti da Lampi e da altre associazioni, e uno è uscito pochi giorni fa, in cui si vede proprio quanto questo movimento partigiano di resistenza, di lotta, non fosse qualcosa di assurdo, sceso dall'alto, cioè proprio una decisione delle persone. Questo secondo me è la cosa più bella, più che c'è da imparare da questo. Sono proprio state persone che hanno preso delle decisioni, hanno deciso di operare in un certo modo per loro coscienza, senza un essere forzati a prendere queste decisioni. E partiamo subito con un pezzone, direi. Partirei subito bello lanciato un brano funk di Bosque di questi anni qua. Bosque è un artista colombiano e ha fatto un album bellissimo, infatti abbiamo pensato di bellissimo anche nella copertina, si intitola Love and Resistance, mi è sembrato molto molto adatto alla giornata di oggi, quindi l'abbiamo anche rielaborato per quei ragazzi di Cime di Funk per creare la locandina per stasera. E siccome avremo 100.000 interventi più tardi a Cime di Funk, una canzone di Bosco ho già pensato di metterla ora, e in uscita ascolteremo anche l'intervento di un partigiano. Buon ascolto, Straight Outta Cantina. We'll be right back.
per conto nostro, che non ce l'aveva ordinato nessuno. Siamo andati a mettere una notte la bandiera rossa.
Dove l'avete messa?
Sulla casa del fascio. C'era il coprifuoco. C'è anche scritto sul libro la della...
E quando avete messo la bandiera rossa durante il coprifuoco, nessuno vi ha visto fino al mattino?
Le brigate nere di notte non uscivano tanto volentieri, avevano paura perché non si poteva andare male. Una notte siamo andati lì sotto i portici, avevano fatto un rifugio antiaereo lì, era tutto coperto, e le brigate nere qualche notte andavano a rifugiarsi lì perché eravamo d'inverno, era freddo. Siamo andati lì in due, armati per farci la festa, e combinazioni non c'erano.
Ecco, lei viene, la sua famiglia era già antifascista, lei veniva da un ambiente antifascista o è stata una scelta che è venuta dopo?
Mi avevano raccontato mia madre che mio nonno era un anarchico, aveva preso tante botte dai fascisti, però me l'hanno raccontato dopo il 25 aprile.
Prima no.
Perché quando siamo andati a mettere anche la bandiera rossa, eravamo un po' pesci fuori d'acqua, a momenti non sapevamo neanche che cos'era la bandiera rossa, sapevamo che ci dava fastidio. Poi col passare dei mesi, allora quando abbiamo cominciato a entrare nelle formazioni, ci insegnavano, ci spiegavano.
Ieri, eccoci. Vi ho pensato di mettere questo primo intervento di questo signore, si chiama Daniele Aloisio, detto Alfredo, nome di combattente. E testimonianza tutte molto umane, le ho cercate, vabbè, lo sono anche di loro, ma ho cercato di far trasmettere questo senso di umanità che c'era in questo movimento, che dovremmo sicuramente ritrovare anche oggi. E che la gente spontaneamente faceva delle azioni per andare a... non ne poteva veramente più, cioè era stufa di sottostare. E oggi, ormai vabbè, quest'ora tanti saranno già andati, ma ho visto che tante persone stanno commemorando anche solo le lapidi che ci sono nelle proprie vie in questo momento di quarantena. Siccome tante vie, tante lapidi sono dedicate ai partigiani, ai caduti, tanti stanno andando a depositare un fiore, anche artefatto, magari disegnato in cartapesta, ovvero chi l'ha trovato, a queste lapidi. Questo lo trovo un movimento molto bello. Dovremmo cercare di mantenere questo spirito di iniziativa anche nel dibattito politico, sicuramente. Andiamo avanti con rallentiamo un po' il ritmo con una bellissima canzone di Francesco De Gregori, questa da un vinile della nostra cantinetta, e niente, dopo ascolteremo la testimonianza del partigiano Giordano Bruschi, detto Giotto, che anche lui ci racconta di come è entrato a far parte, con un giovane che ha deciso spontaneamente di partecipare alla resistenza.
Generale, dietro la collina ci sta la notte, crucca e assassina. E in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Dietro la stazione lo vedi il treno che portava al sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. La guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.
Il momento in cui avete avuto più paura?
Ma
se c'è stato un momento della paura?
Ma eravamo un po' incoscienti, io ero utilizzato, bambinetto ancora, pantaloncini corti, e l'episodio bellico più importante, più significativo fu il 30 aprile del 44, quando portai una borsa piena di tritolo da San Pier d'Arena a Cornigliano, passando i posti di blocco che erano dove attualmente è la Fiumara, e portai questo tritolo alle formazioni dei GAP, Pippo Iena, Giacinto Rizzolio, erano già, loro erano già dei militari, erano gappisti. E in quella casa era arrivato da Livorno uno dei comandanti partigiani più importanti, aveva fatto la guerra di Spagna, Ilio Barontini, Dario, e il quale curiosamente mi vedeva coi pantaloncini corti e preparò la bomba per far saltare, era la vigilia del 1° maggio, un traliccio sul ponte Polcevera a San Pier d'Arena, e mi disse, e fu una svolta per la mia vita, guarda che con le bombe non si può risolvere definitivamente, quello che conta è studiare, e mi regalò un libretto, era un ricordo, uno scritto di Palmiro Togliatti su Antonio Gramsci, me lo studiai, ecco,
Poi questa lettura di Gramsci mi appassionò e diventò l'insegnamento fondamentale della mia vita. Terminata la scuola nel maggio del 44, e Genova poi subì una repressione paurosa nel luglio e furono arrestati, fucilati Iori, Longhi, Goffredo Villa, lo stesso Rizzolio, Cassurino, e avemmo l'ordine di schierarci da altre parti e io andai in Piemonte e cominciò la seconda attività, non più studentesca. Avevo trovato lavoro in una fabbrica decentrata e cominciò nel Piemonte, a Torino, la seconda fase della resistenza, e fu qui che presi il nome di Giotto.
E come mai Giotto?
Perché io facevo parte del comitato provinciale dei giovani comunisti di Torino, una riunione, il capo di questa organizzazione mi domandò qual era il mio nome di battaglia. Ero talmente imbranato, era quest'uomo, dirò poi che era Gillo Pontecorvo, il regista, Barba si chiamava, era una persona autorevole, e eravamo a Torino, lui alzò gli occhi al cielo, eravamo in via Giotto, quindi è una cosa casuale. Abbastanza, e da allora
è rimasto Giotto.
Guarda, ci fa vedere proprio com'era un momento di mobilitazione totale, non c'era tempo per trovare nomi, l'importante era agire per la propria libertà. Bellissime queste testimonianze di umanità, le ho riscoperto, devo dire, nonostante qualcosina già sapesse a riguardo, ma veramente è un mondo che più si scava, più si va a cercare, più se ne trovano di queste testimonianze toccanti, e ci fanno capire com'era il mondo di allora veramente. E confronto a, ci sembra sempre più strano com'è il mondo di oggi, ancora a battagliare con persone che vogliono ancora i totalitarismi e basta non pensare, non è stato passato bene il messaggio di cosa, per cosa si è combattuto. Si è combattuto per la discussione, per poter confrontarsi le idee, crescere insieme, dire la propria e confrontarla con gli altri, per il confronto che fa crescere, no? Per portare molte idee sul tavolo. E a volte bisogna ricordarsi questo, perché le persone vedono che sempre più spesso cercano invece la persona forte che gli dica cosa fare, per poi lamentarsi delle sue decisioni, e basta tanto il loro piccolo pezzettino di finta felicità, sono a posto, basta dare la colpa a qualcun altro senza fare lo sforzo di essere parte del dibattito pubblico, non secondo loro perdere tempo a discutere, no? Veramente cose ridicole. E volevo consigliarvi un libro a tal proposito, sto cercando il nome dell'autore, e che non trovo. Fatta, l'ho trovato. È un libro che si intitola Mussolini ha fatto anche cose buone, e è una lezione sul fascismo sicuramente, ma anche sui totalitarismi in generale, la potete applicare a qualunque totalitarismo. Di Francesco Filippi, uscito poco tempo fa, a febbraio uscito di quest'anno, forse qualche tempo prima, forse metà dell'anno scorso, così. Un libretto che leggete molto volentieri, rapidamente, in cui Francesco Filippi vi porta, vi smonta, vi smaschera il fascismo e tutta la sua retorica, che viene ancora tutt'oggi utilizzata ampiamente, questa retorica, questa propaganda in realtà, cioè che i totalitarismi non sono altro che propaganda del totalitarismo stesso, perché tanto quello che diranno sarà sempre giusto, non c'è confronto di crescita, le idee non vengono mai messe in dubbio. E questo ancora oggi ce lo dimentichiamo fin troppo spesso. E andrei avanti con un pezzaccio, direi, super suonato nel senso con strumenti belli larghi, arie e ritmo sicuramente, i Ruben Me di Zucchero. E alla fine ascolteremo una testimonianza particolare della signora Angela Genova.
Yeah.
signora Angela, lei, la sua guerra è stata quella che ha vissuto attraverso suo padre e suo marito.
Mio marito, ma l'ha vissuta anch'io, perché anche noi abbiamo partecipato in casa a nascondere i partigiani, a nascondere le armi, a portarli sotto i tetti, e per non far vedere da dove li facevamo entrare ci mettavamo una grossissima gabbia di conigli che avevamo fatto a piani.
Ecco, questo era nella casa di Taggia?
Di Taggia.
E suo padre e suo marito erano entrambi militari?
Erano entrambi militari.
Dopo l'8 settembre loro
scelgono... Mio padre subito si è messo per andare su in montagna. E l'8 settembre c'è stata questa cosa. Lui l'indomani, il giorno 9, è rientrato in caserma. È andato a prendere dei sacchi di pasta, i fucili e tutto quello che serviva per portarli su in montagna. Che poi quei giorni lì non sono stati validi, perché non tutti ancora erano, era soltanto il gruppo militare che non poteva tornare a casa ed era salito su. Poi piano piano ci sono accodati tutti gli altri che andavano su in montagna.
Ecco, lui si è unito, suo padre, a delle formazioni partigiane o è rimasto comunque...
Mio padre è rimasto a Taglia ed aveva, siccome era, lui era un grande amatore delle cose di radio, allora era appena venuto fuori Marconi con le radio, con le cose, e lui studiava su questi opuscoli che arrivavano nelle negozi, e sapeva fare le radio. Allora si era fatta una radio speciale per mettersi in contatto con quelli in Inghilterra, di queste
quindi
cose.
Radio Londra, sì, a casa vostra si ascoltava,
sì,
Radio Londra
sempre si ascoltava Radio Londra, ma c'era proprio la cosa, questa piccola stazione che mio padre si era creata per lui, per mandare gli avvisi e per ricevere gli avvisi che poi venivano portati su in montagna.
E suo marito invece?
Mio marito, suo padre invece, lui era del servizio militare segreto, quello che si chiamava SIM.
Ricordare il nome di suo marito?
Si chiamava Cesarone Emilio Cesarone, e allora aveva 29 anni, insomma quando l'hanno fucilato aveva appena compiuto i 30 anni.
E suo padre invece quanti anni aveva?
49.
E si chiamava?
Genova Carnero.
Sentito che pezzaccio, che bella testimonianza della signora. È veramente una tipa tosta, come anche la grandissima parte delle donne durante la resistenza. A volte ancora viene sottovalutata e dimenticata. Infatti sentite come la signora dice: no, l'abbiamo fatta anche noi la guerra. Il loro contributo è stato fondamentale, assolutamente. Come vabbè, chiamavano sì staffette, come supporto anche fisico, ma tante anche proprio sono intervenute come partigiani, come membri operativi nella battaglia. Non solo nella battaglia del, come si chiama, del supply, del fornire backup alle truppe partigiane, ma ne facevano proprio parte. Bellissima la storia della signora che racconta di suo marito appassionato di radio che smanettava, partecipava, costruiva, e mi ha fatto venire molto in mente quello che stiamo facendo noi con Radiogramma, nel nostro piccolo ovviamente. Però è bello vedere, cioè ci si può immedesimare in quella persona, visto che si cerca di costruire qualcosa di riconducibile comunque a quello stile, la passione per la tecnologia che ti può portare a fare, inventarla in modi particolari, non solo a mettere i filtri sulle foto. Andrei avanti con... quante canzoni abbiamo ancora, quanti interventi. Puntatonas. Metterei a questo punto un altro pezzo movimentato, per poi metterci un pezzettino dei partigiani. Ci metterei una bella canzone dei Mo' Cresta, prendono il nome da un gruppo americano di questi tempi, dai Mohawk, dai Moicani, che ci cantano la canzone Buffalo Bill.
Nei partigiani perché dovevo, sentivo dentro di me un qualcosa del male, che il bruciore del male che mi hanno fatto i fascisti, e volevo un po' anche vendicarmi.
Mi è arrivata la cartolina che avrei dovuto presentarmi, essendo nato a Genova, al distretto di Genova per essere arruolato nelle forze della cosiddetta Repubblica di Salò. La mia intenzione non era certo di presentarmi, però con questa cartolina che mi obbligava, dal giorno successivo, se io non mi fossi presentato, sarei stato il cosiddetto renitente al servizio militare. Se mi avessero preso, avrebbero potuto fucilarmi. Mi trovavo a Torriglia la mattina del 21 di giugno, verso le 6:30, sentiamo spari, arriviamo in piazza e vediamo i cosiddetti ribelli. Tutta la popolazione quasi festante, perché erano arrivati i ribelli. Mi sono presentato uno di questi ribelli dicendo che anch'io avrei voluto fare quello che facevano loro, e quello mi fece subito caricare le braccia, e lo ricordo adesso, con una decina, saranno stati 8 o anche 12 moschetti, allora avevo 19 anni e non le sentivo quasi il peso, e mi dice vai.
E rieccoci. Venisse a Buffalo Bill, un funk moderno, anche se non vinile, questa comunque l'ho recuperata da Cime di Funk, quindi sempre uno scavare, un sgraffignare di qua di là, e fare di quello che sia al meglio. Spirito che sicuramente doveva essere anche dei partigiani per ottimizzare tutte le risorse che avevano, tutte le forze. E beh, mi è piaciuto l'intervento di Ferdinando Parodi, detto Giorgio, in battaglia. E bellissimo come, sentendo questi interventi, capiamo come è stata una decisione veramente di... Cioè, quando c'è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, tanti hanno deciso di basta, io vado là. Dall'8 settembre, se non si era... Si era o pro o contro, e quindi tanti hanno deciso, invece di presentarsi per la leva dei repubblichini, hanno deciso di tagliare e andare sui monti a resistere, quelli che già non c'erano prima. E quindi per tanti ragazzi è stato il momento della scelta. E ho cercato tutti i racconti un po' delle nostre valli, delle valli sopra Genova. E ne ho trovato anche uno che ci racconta del Cichero, e abbiamo trovato anche un canto, il canto della Cichero, con poi un breve racconto.
Partigiano, una fede ci lega e ci chiama, alza il vento la rosso di fiamma, come falchi bramante sul piano, noi caliamo e giustizia sarà. Partigiano, nudo scalzo nel gelido vento, riscaldato da ferri d'amore, a vendetta discende il lamento del tuo popolo pronto a lenir. Partigiano, cosa importa se il pianto e la morte ci separan dai figli la sorte, è una sola ma grande di canto, una sola giustizia sarà. Partigiano, siamo legati da un vindice ardore, contro il barbaro sangue nemico, se io muoio mi abbraccia un amico, vita onore son vivi per te. Partigiano, il compagno che muore uno solo, 10.000 al suo posto verranno, anche 1.000 quel posto cadranno, una fede immortale vivrà, una fede immortale vivrà.
Perché quelli erano i principi di Cichero, che il comandante era quello che fruiva per ultimo, se ce n'era.
C'era questa fratellanza, questa, diciamo, amore, c'era un'armonia anche tra noi, anche nei momenti più difficili, quando cadeva qualcuno in combattimento, c'era sempre questo, sarà stata l'età, non lo so, perché eravamo tutti ragazzi, avevamo circa 18 anni.
La prima azione che ho fatto, andammo a far saltare il ponte della Paglia, e io veramente non ero... Avevo paura e andavo dietro a Gino come un agnello. Mi sembrava di essere protetto, perché era veramente un battagliere. Non avevo paura di niente. Lui era ferito, ma era un uomo fuori del normale. La paura poi è passata. Quando ho visto cadere dei miei amici, dei miei amici.
Testimonianze sempre molto toccanti, porca miseria. Forte vedere come questi uomini, ancora si, uomini e donne, ancora si commuovono al pensiero. Devono essere giorni veramente tremendi. E persone fatte di un'altra pasta, dalle quali sicuramente abbiamo da imparare. E come avete sentito sottofondo, stiamo usando tutta musica funk, sempre presa dal repertorione di Cime di Funk. Pian pianino stiamo giungendo verso il termine, ho ancora un paio di pezzetti da proporvi. Vi ricordo, a seguito di noi cosa c'è? A seguito di Street Out Cantina, speciale resistente, c'è appunto l'assemblea resistente, una speciale assemblea di Radiogramma dove ci saranno tanti interventi, ma non tantissimi, per approfondirli meglio e trattare bene questo argomento e combattere questa retorica della guerra che ancora oggi più che mai pesa, in quanto non c'entra proprio niente. Sarebbe il momento di parlare di morti sul lavoro e di mancato rispetto del lavoro e della democrazia, ma si parla solo di essere in guerra e di fare dei sacrifici, e questo ci dà fastidio oggi più che mai. E quindi durante l'assemblea cercheremo di combatterlo e di proporre alternative anche per un futuro. Saremo guidati in questo dai nostri affidabilissimi Lencio, Simo e DJ Logush, e ci saranno anche tanti ospiti, quindi rimanete sintonizzati. Io ci metterei un bel Vento nel vento di Lucio Battisti, sempre dai nostri Vinilozzi, che mi sembrava molto opportuna. E poi sì, un piccolo intervento di Aldo Cazzullo dal Festival della Comunicazione, che avevo già passato in passato, ma che ve lo ripropongo, molto bello. È una riflessione sull'antifascismo e poi tornare per i saluti e un ultimo pezzo.
Perché io e te qualcuno ha scelto forse per noi. Mi sono svegliato solo, poi ho incontrato te. L'esistenza un volo diventò per me. E la stagione nuova dietro il vetro che appannava fiori. Fra le tue braccia calde anche l'ultima paura morì. Io e te.
Anche l'ultima paura morì. anche se ci attendono mesi durissimi, bisogna sconfiggere l'epidemia, bisogna anche ricostruire le responsabilità per gli errori che sono stati commessi, che sono stati molti, e soprattutto bisognerà ricostruire l'economia italiana. L'unico paragone possibile è proprio quello con la ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale. Per questo è utile l'esempio dei nostri padri e delle nostre madri che ricostruirono un paese distrutto e ne fecero una grande potenza. Lo spirito di quegli anni l'ho trovato nella lettera di una donna, Anna Enrica Filippini Lera, un'antifascista, rinchiusa prima a Regina Coeli e poi in un lager nazista, che sopravvive e all'indomani del 25 aprile scrive al padre questa lettera: «Presto ritorneremo e potrò riprendere il mio lavoro. Tanto ci sarà da lavorare in Italia, ma non ci sgomenta. Siamo giovani, l'entusiasmo non ci manca. Lavoreremo e ricostruiremo la nostra vita e non ci sarà gioia più grande». Ecco, questo è lo spirito che dobbiamo ritrovare noi oggi in questi giorni. Un caro saluto. Grazie, Aldo Cazzullo.
Assolutamente sì, Aldo Cazzullo. Veramente questi interventi di oggi mi hanno aiutato a guidarvi, a guidarci in questo percorso. Spero sia stato piacevole per tutti. Questo di Aldo Cazzullo veramente non mi stuferei mai di riascoltarlo. Ho trovato veramente al punto come riflessione. E quindi vi ricordo che dopo l'assemblea che si terrà dalle 18 alle 20, ci sarà anche Cime di Funk dalle 20 alle 21 con Delirio. Saremo in 6 in puntata, con mix di Disti e Jack, se ne ascolteranno di tutti i colori veramente. Alle 21, dalle 21 alle 22:30, Night Rockers con 50 anni di rock resistente, puntatona massiccia. E poi in chiusura dalle 22:30 fino a domattina, i ragazzi di Heavy Breakbeat ci trasporteranno sulla loro elettronica ribelle e ci terranno compagnia ballando in chiusura. Quindi ragazzi e ragazze, vi auguro ancora buon 25 aprile a tutti e a tutte. Tenete duro, resistete e mi raccomando, preparatevi per un futuro radioso. Vi lascio con Monti e Valli di Anonimo, preso da una... Anonimo nel senso di tratta dalla tradizione popolare, preso da un da una compilation di tutti i brani dei partigiani, questi mi sembra partigiani piemontesi. E quindi ragazzi, a presto, a più tardi direi. Ciao da Straight Outta Cantina.
Yeah.
perché non sei morta.
Incatenata.